Laser.
Grazie a Sigmund Freud, la Bergasse è una delle strade più conosciute di Vienna. La si può imboccare provenendo dalla Ringstrasse, dirigendosi verso il nono distretto e lasciandosi portare giù per la ripida discesa fino alla parte pianeggiante dove al numero 19 Freud visse e lavorò dal 1891, dall'età di 35 anni. Oggi è una tranquilla strada residenziale. L'edificio è un tipico condominio medio borghese di fine Ottocento. La famiglia Freud occupò il cosiddetto mezzanino, in realtà il primo piano, fino al 4 giugno 1938, quando l'allora 82enne psicanalista si chiuse per sempre alle spalle la porta della sua casa e del suo studio e alle 3:25 del pomeriggio salì sull'Oriente Express diretto a Parigi. Il 6 giugno raggiunse Londra, dove, avvilito e gravemente malato di cancro, sperava di poter trascorrere in pace gli ultimi mesi della sua vita. Come disse il 12 luglio 1938 in un'intervista alla BBC.
Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe.
All'età di 82 anni, in conseguenza dell'invasione tedesca, lasciai la mia casa a Vienna e giunsi in Inghilterra, dove spero di finire i miei giorni in libertà.
La Gestapo aveva fatto irruzione una prima volta nel suo appartamento il 15 marzo 1938, appena 2 giorni dopo l'annessione dell'Austria e nella stessa data in cui Hitler teneva il suo discorso alla nazione in una piazza degli eroi osannante. Ma il fatto decisivo che lo aveva indotto a lasciare Vienna per sempre era stato l'arresto della figlia Anna nel corso di una seconda perquisizione una settimana dopo la prima. La giovane donna era tornata in libertà, ma la cosa lo aveva scioccato profondamente. Nel suo studio e nel suo ambulatorio, oltre al celeberrimo divano ricoperto di uno spesso tappeto orientale e da molti cuscini e la poltroncina in cui Freud sedeva durante le sessioni di terapia, le pareti erano stipate di scure librerie e vi erano opere d'arte un po' ovunque, in particolare antiche statuette e vasellame, sia chiusi in apposite vetrinette, sia su tavoli, tavolini e scaffali. L'archeologia era del resto una passione di Freud, che amava paragonare il metodo psicanalitico al lavoro di scavo per riportare alla luce mondi nascosti e ricostruirne la complessità partendo da schegge, brandelli, frammenti. Comprava quei reperti sia durante i suoi viaggi sia con giri settimanali negli antiquari della città. In quella Vienna in cui aveva trascorso l'infanzia e aveva frequentato scuole e università, scontrandosi sempre più frequentemente con il crescente antisemitismo.
L'università, che iniziai nel 1873, mi portò dapprima tangibili delusioni. Soprattutto mi colpiva la pretesa che io dovessi sentirmi estraneo al popolo austriaco, siccome ero ebreo, e dovessi sentirmi inferiore. La qualcosa rifiutavo con forza. Non ho mai capito perché dovessi vergognarmi delle mie origini, o come si cominciava a dire allora, della mia razza.
Il futuro padre della psicanalisi era nato nel 1856 a Priboa, in Moravia, col nome Sigismund Shlomo Freud, e quando aveva 4 anni la sua famiglia, come tante, nel 1860 aveva deciso di cercare un futuro migliore in quel promettente cuore pulsante dell'impero asburgico che era Vienna, dove tra 800 e 900 si creò un'eccezionale fioritura in tutti i settori artistici, scientifici e culturali, grazie a nomi quali Gustav Klimt, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil, i giovani Egon Schiele e Oskar Kokoschka. La colonna sonora di quell'epoca d'oro è data fra l'altro dagli Strauss, ma anche da Brahms e poi da Gustav Mahler, da Arnold Schoenberg, da Alban Berg. In quella seconda metà dell'Ottocento, Vienna era anche una metropoli piena di cantieri che le cambieranno il volto e rappresenteranno un'eccezionale fonte di lavoro per tutti. Era inoltre una città in cui proprio i sudditi di fede ebraica come i Freud accorrevano grazie alla progressiva equiparazione dei diritti con gli altri cittadini dell'impero, e molti tendevano ad assimilarsi. Non così Freud, che sebbene continuasse a considerarsi un ebreo senza Dio, non si convertì mai. Quasi tutti i nuovi immigrati della seconda metà dell'Ottocento e poi anche del primo scorcio del Novecento, se di fede ebraica, a Vienna finivano con lo stabilirsi nell'odierno secondo distretto, la Leopoldstadt, e talvolta da lì riuscivano a compiere il grande balzo sull'altra sponda del canale del Danubio che li separava dal primo distretto, cioè dal simbolico, ambitissimo traguardo di chi era riuscito ad affermarsi professionalmente e socialmente. Nella Leopoldstadt ebbero dimora, per esempio, gli Strauss, gli Schnitzler, la famiglia di Arno Schoenberg, quella di Theodor Herzl. Più tardi arrivarono i Canetti e Josef Roth. Per Freud il balzo verso il centro cittadino avvenne solo dopo la metà degli anni Ottanta dell'Ottocento, dopo un soggiorno di studio a Parigi da Jean-Martin Charcot nel 1885-86. Una volta rientrato a Vienna, aprì un ambulatorio privato e allo stesso tempo divenne direttore della nuova sezione neurologica dell'ospedale pediatrico pubblico, dove fu attivo per un decennio. Dopo un lungo fidanzamento, il 14 settembre 1886 sposò Martha Bernays, discendente di una rinomata famiglia ebraica di Amburgo. Freud aveva 30 anni, era molto innamorato e molto geloso. Dopo aver abitato brevemente di fianco al nuovo municipio neogotico inaugurato nel 1883 sul centralissimo e anch'esso recente boulevard della Ringstrasse, Freud prende casa fino al 1891 nel primo distretto, vicino all'edificio della Borsa, inaugurata 6 anni prima e anch'essa affacciata sul Ring. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, gli indirizzi di Freud saranno dunque tutti in centro città. Il balzo sociale gli è riuscito. Gli anni Ottanta dell'Ottocento sono anche il periodo della sua ascesa professionale, che gli consentirà nell'estate del 1891 di prendere casa al numero 19 della Berggasse. Torniamo dunque a quell'indirizzo che fu per quasi mezzo secolo il centro familiare e professionale della vita dello psicanalista Sigmund Freud. Là ci attende Daniela Finzi, responsabile scientifica del Freud Museum di Vienna. Oggi e nella prossima puntata ci dirà di più di questo luogo iconico e di come, dopo un lungo restauro da 4 milioni di euro, il museo abbia ripreso a tutelare e promuovere tutto ciò che attiene alla persona e all'opera di Sigmund Freud, agendo su vari livelli del palazzo, anche al di sopra e al di sotto del piano che effettivamente lo psicanalista occupò a partire dal 1891. Offrendo un affascinante percorso un poco labirintico che pare una metafora del lavoro sull'inconscio.
Wir stehen hier vor dem Haus Berggasse 19 im 9. Wiener Gemeindebezirk. Wir haben im März 2019 mit dem Umbau und der Sanierung des Hauses begonnen.
Siamo davanti al museo di Freud. nella Berggasse 19, nel nono distretto di Vienna. Nel marzo 2019 abbiamo cominciato il restauro dell'edificio. Dovevamo adeguare le strutture al fatto che oltre 110.000 visitatori vengono ogni anno da tutto il mondo e che una casa costruita alla fine dell'Ottocento non è ovviamente pensata per questa folla di persone. L'idea che ci ha guidato era che il piano su cui Sigmund Freud visse e lavorò venisse mantenuto per quanto possibile integro, mentre per gli altri piani fossero create strutture museali adeguate ai tempi. Rispetto a precedenti interventi che si attivavano quando riuscivamo ad aggiungere uno spazio o un appartamento e allora realizzavamo cambiamenti, per la prima volta con questo restauro è stato possibile concepire un progetto nuovo e unitario per tutto. In ogni caso vogliamo continuare a usare lo stesso portone attraverso cui la famiglia e i pazienti entravano e uscivano dall'edificio. Questa è una casa museo e vogliamo mantenere questo carattere.
Wir sind ein Hausmuseum und möchten diesen Charakter, dass wir sozusagen in Wohnräumen uns befinden, soweit es eben geht, möglich aufrechterhalten.
A destra del portone si nota la lapide che nel 1953 la World Federation for Mental Health riuscì ad apporre per ricordare che qui Freud trascorse gran parte della sua vita. Per la creazione del museo a lui intitolato si è dovuto attendere poi fino al 1971. Daniela Finzi, Sigmund Freud era morto nel 1939, all'apice di una fama internazionale. Perché ci è voluto così tanto tempo?
Warum hat es so lange gedauert?
Zum einen hat es damit zu tun, dass Österreich nach 1945 ein traumatisiertes Land war, in dem das Reden über die eigene Schuld noch nicht möglich war.
In primo luogo, dopo il 1945, l'Austria era un paese traumatizzato e concentrato sulla ricostruzione e in cui non era ancora possibile parlare delle proprie colpe. Una rielaborazione, questa, iniziata dopo la metà degli anni Ottanta, molto tempo dopo la Germania. Un altro elemento da considerare è il fatto che il settore della psicanalisi era stato costretto all'esilio quasi in blocco. La gran parte dei colleghi di Freud aveva uno sfondo ebraico e quindi rimase un vuoto e ci è voluto molto tempo prima che la società psicoanalitica di Vienna si potesse ricostituire nel dopoguerra. L'Austria ha stentato a prendere posizione sull'Olocausto, sulle proprie corresponsabilità. La prima ammissione ufficiale avvenne nel 1991, quando l'allora cancelliere Franz Franitzky puntualizzò che durante il nazismo l'Austria non fu solo vittima. Questi sono tutti fattori che hanno giocato un ruolo. A questo proposito, la storia di questo condominio presenta un aspetto importante, triste, buio. La maggior parte degli appartamenti di questa casa, compresi i due di Sigmund Freud, tra il 1939 e il 1942 vennero usati come appartamenti di raccolta dove venivano accalcate famiglie ebraiche prima di essere nuovamente trasferite ad altri alloggi, ancora più affollati, oppure essere deportate. Nel 1942 il programma di deportazioni venne concluso e questi appartamenti vennero assegnati, per esempio, a parenti di membri del partito. E anche nel dopoguerra alcuni discendenti dei nazisti sono rimasti qui.
Alcuni hanno abitato qui fino a tempi recenti, come la famiglia Pfeiffer.
Zum Beispiel, hat hier gelebt, ja.
Per esempio, sì, ha vissuto qui.
La famiglia Freud occupò nel tempo vari spazi al numero 19 della Berggasse. L'assetto, per così dire definitivo, fu raggiunto solo nel 1908, quando sullo stesso piano si aprivano a sinistra l'abitazione, al numero 5, e a destra l'ambulatorio, al numero 6. All'inizio però vi fu solo l'abitazione privata, la porta 5 del primo piano, al cui interno era sistemato anche l'ambulatorio. 5 anni dopo il trasloco nella Berggasse, nel 1896 Freud riuscì ad affittare per il suo studio medico degli spazi al piano terra. E soltanto nel 1908 la sorella di Freud, Rosa, che abitava all'altro appartamento che si apriva sul primo piano, il numero 6, lo lasciò libero. I due appartamenti vennero così uniti all'interno e si creò una superficie di 400 metri quadri, ma vennero conservati due ingressi separati. L'ambulatorio, che fu sistemato temporaneamente a piano terra e poi lasciato nel 1908, ci spiega ancora Daniela Finzi, è anch'esso un luogo iconico, perché riguarda un periodo importante per Sigmund Freud, gli anni tra il 1896 e il 1908.
Das sind ganz, ganz wichtige formatierende Jahre für die Entwicklung der Psychoanalyse gewesen.
Sono anni cruciali per lo sviluppo della psicanalisi. Che si tratti dell'interpretazione dei sogni o dei tre saggi sulla teoria della sessualità, il caso clinico di Dora o il motto di spirito, tutte queste importanti opere sono nate in questo ambulatorio al piano terra, dove noi, d'ora in poi, e per la prima volta in modo permanente, esponiamo la nostra collezione di arte concettuale riferita al tema della psicanalisi.
Mentre la zona d'ingresso del museo è al piano terra e la biblioteca, la maggiore in Europa in tema di psicanalisi, è posta al secondo piano, il primo piano dell'edificio ospita il vero e proprio museo di Freud, che ora per la prima volta occupa tutti i 400 metri quadri originari. Il museo dedica ora anche uno spazio permanente alla figlia più giovane di Freud, Anna, che fu un sostegno insostituibile per il padre e fu anch'essa psicanalista, e che per vivere e lavorare ebbe a disposizione due stanze affacciate sulla Berggasse. La nuova disposizione del museo mette infatti l'accento anche sulla famiglia in quanto microcosmo di Freud.
Diese beiden Räume gehören zur Nummer 6 und als Freud 1908
Questi due spazi fanno parte dell'appartamento numero 6, ma Sigmund Freud li destinò alla famiglia. Sappiamo che qui dormivano i figli maschi, qui il primogenito Martin e lì Ernst e Oliver, prima che negli anni 20 Anna Freud ci mettesse il suo ambulatorio. Già con la Prima Guerra Mondiale i ragazzi infatti non abitavano più qui e lei subentrò. Queste due stanze furono per un certo tempo anche di Minna Bernays, la cognata di Freud, che viveva con loro e che a un certo punto si è spostata sul lato verso il cortile. Come in tutte le case, nel corso di quasi mezzo secolo vennero fatti numerosi cambiamenti. Bisogna pensare, del resto, che nei primi anni molte persone vivevano qua. C'erano 6 figli, c'era la cognata Minna, appunto, e 2 o 3 persone di servizio, di cui probabilmente 1 o 2 abitavano qui davvero, nelle cosiddette stanze del personale. Per anni, per i 6 figli, ci furono stanze in comune.
Bei den Kindern war es tatsächlich so, dass es gemeinsame Kinderzimmer gab.
Anche col nuovo restauro dell'edificio della Berggasse, la sala d'aspetto dell'ambulatorio di Freud, un luogo cruciale perché fu teatro anche, fra l'altro, della cosiddetta Mittwochsgesellschaft, la riunione psicanalitica del mercoledì, continuerà ad essere l'unica stanza con la maggior parte dei mobili originari, donati da Anna Freud quando venne fondato il museo.
Das Wartezimmer ist ab 1971 schon quasi mit Originaleinrichtung versehen gewesen. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Also wir wollen das auch zeigen.
Dal 1971 la sala d'aspetto ha quasi tutto il mobilio originario e continuerà ad essere così. Per gli altri spazi invece lavoriamo, per così dire, proprio con la mancanza di arredi. Ora siamo nello studio personale di Freud. Qui accanto c'è l'ambulatorio e negli ultimi anni abbiamo avuto molte discussioni sulle modalità di presentazione al pubblico, ma ci è sempre stato chiaro che volevamo evidenziare questa nudità, questa cesura dell'esilio forzato, che è parte della nostra storia e non si può cancellare. Molti ci hanno esortato a ricostruire in toto gli interni, visto che si sa com'erano. A Londra c'è tutto e abbiamo la documentazione fotografica fatta qui nel 1938 da Edmund Engelmann, prima della definitiva partenza di Freud da Vienna. Sarebbe quindi possibile, ma abbiamo deciso di no. Dal punto di vista museologico è naturalmente una bella sfida, avendo pochi arredi. Però per raccontare lo sviluppo delle sue teorie, i mobili non aiutano molto. Certo, il divano è il divano e noi non lo abbiamo. Della collezione di antichità disponiamo solo di una minima parte. Tuttavia, con pezzi scelti originali possiamo comunque raccontare esemplarmente ciò che fu, laddove nella nuova mostra sottolineiamo soprattutto l'eredità spirituale di Freud. Le sue opere, le sue teorie, le sue pubblicazioni sono in primo piano. Abbiamo pregevoli prime edizioni, volumi con dediche, stupende pubblicazioni del suo editore. E tutti questi libri noi li abbiamo in grande quantità perché contestualmente alla fondazione del museo Anna Freud volle creare anche una biblioteca e esortò i suoi colleghi della società psicoanalitica a donare libri.
Innerhalb ihrer Kollegen und Kolleginnen von der internationalen psychoanalytischen Vereinigung aufgerufen hat, Bücher zu spenden.
Per la nuova presentazione quasi ogni stanza ha qualcosa di particolare per raccontare come la casa appariva allora. Presentiamo naturalmente pure la fotodocumentazione di Engelmann, anche per mostrare ciò che non c'è più e attivare l'immaginazione del visitatore. In ogni caso abbiamo una serie di pezzi originali importanti. Nell'ultimo paio di anni sono inoltre riaffiorati numerosi altri oggetti, anche perché si sapeva del restauro e c'è chi si è fatto vivo e ci ha contattato. Per cui, anche per chi conosceva il museo in precedenza, vi sono diverse novità da scoprire.
La celebre collezione archeologica è quasi tutta a Londra, Daniela Finzi.
Ja, weil die Sammlung in London die 2000 Stück umfasst und wir gut 100 Stück hier haben.
Sì, la collezione di Londra è di circa 2000 oggetti. Noi ne abbiamo 100, che sono tornati a Vienna dopo il 1971 su iniziativa di Anna Freud e di altri membri della famiglia. Di questi, la metà era già esposto prima, ma erano nella sala d'aspetto, dove in realtà non erano mai stati. Bisogna dire che lo studio personale di Freud e l'ambulatorio, cioè i luoghi dove trascorreva la maggior parte del suo tempo, avevano uno stile completamente diverso dal resto della casa. Erano pieni zeppi di oggetti antichi e libri, e per i pazienti entrare dalla sala d'aspetto nell'ambulatorio voleva dire perciò varcare davvero una soglia. E quindi abbiamo disposto nuovamente i pezzi antichi in questi due spazi, in modo che il visitatore viva l'impatto di quella folla di oggetti. È naturalmente fantastico quando si è a Londra e lo si sperimenta con 2000 pezzi. Noi lo vorremmo rendere possibile come citazione per il pubblico del museo viennese.
Quali sono i punti di forza di questo museo viennese rispetto a quello di Londra?
Wir sind zwei verschiedene Seiten von einer Medaille. Wir ergänzen einander, wir gehören zusammen.
Noi ci consideriamo due facce di una stessa medaglia e ci completiamo, perché abbiamo fisionomie diverse. Tuttavia quello di Vienna è in posizione molto più centrale. A Londra è nel nord della città. Inoltre Freud è un attore molto rilevante del periodo a cavallo tra 800 e 900 ed è quindi paradigmatico per la fioritura di quel periodo nelle scienze, nella letteratura e nelle arti a Vienna. Chi viene da noi cerca anche questo aspetto. Perciò questi due fattori ci consentono di avere molto più pubblico del museo londinese. Naturalmente noi vagheggiamo il visitatore ideale che voglia vedere entrambi i musei. È comunque interessante constatare da un lato quanto Sigmund Freud sia recepito a livello globale e dall'altro il fatto che i nostri visitatori vengano spesso con poca competenza in materia. Perciò per noi un'ulteriore sfida è fornire informazioni che possano interessare sia chi non sa nulla, sia chi è esperto.
Auch noch mal diese gestaffelten Informationsebene, dass es sowohl für den Freud-Laien wie für den Experten interessant und ja und instruktiv bleibt.
In questo nostro percorso di avvicinamento a Sigmund Freud, oggi ci fermiamo qui. Nella prossima tappa approfondiremo alcuni aspetti della vita privata e professionale del padre della psicanalisi sullo sfondo della Vienna dell'epoca.